Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Io entrai nella malga e la Simonetta mi venne dietro. Dava sempre l'impressione di venire dietro, come una cucciola. Aveva i capelli un po' arruffati, era senza rossetto, ma bella e fresca. La guerra era finita da qualche settimana. Il malgaro ci diede latte nella ciotola di legno e lo bevemmo a turno. Poi lui disse: «Ho sentito sparare». «Sono venuto a ripigliarmi questo qui», dissi. Portavo il parabello in spalla e l'avevo provato nel bosco. Funzionava perfettamente. «Siamo sotto il Colombara, con la tenda», dissi. «Sono 3 giorni che siamo qui». Lui domandò se eravamo fratelli e la Simonetta disse di no. Quando andammo fuori, lui mi chiamò da parte e mi disse a mezza voce: «Tu hai un fiore!» Aveva l'aria di dire che avrebbe preferito averlo lui, ma che almeno cercassi di esserne degno. Con queste parole inizia il romanzo di Luigi Meneghello, I piccoli maestri, scritto e pubblicato in una prima edizione nel 1964 e poi in una edizione riveduta nel 1976 e qui stampato nel 2016 per Rizzoli. Nel libro l'autore racconta in prima persona, ma a distanza di 20 anni, le vicende di un gruppo di studenti universitari di cui faceva parte. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, questi giovani, guidati dal professore antifascista Antonio Giuriolo, si danno alla macchia. Dal primo raduno sui Monti Bellunesi in Valle del Miss, si trasferiscono poi nei boschi dell'altopiano dei 7 comuni, dove vivono la grande avventura della resistenza, sostenuti da quegli ideali di libertà, giustizia e democrazia, appresi prima di tutto dai libri. Sono loro i piccoli maestri del titolo, sono loro i protagonisti delle vicende di rastrellamenti, fughe, attese, attacchi, tutti raccontati in modo autoironico e decisamente antiretorico. «Mi sento come a casa», dissi, «ma più esaltato». «Sarà perché facevate gli atti di valore qui», disse la Simonetta. «Ma che», dissi, «facevamo le fughe». «Scommetto che avete fatto gli atti di valore». «Ma che atti di valore», dissi. «Non vedi che ho perfino abbandonato il parabello?» «Già», disse lei. «Perché l'hai lasciato qui?» «Cosa vuoi sapere?» dissi. «Li lasciavamo da tutte le parti». «Perché?» disse la Simonetta. «San Piero fa dire il vero», dissi. «Non eravamo mica buoni a fare la guerra». Nel racconto emerge la fatica di quei giorni in cui coesistevano la spavalderia del loro essere giovani e forti e la paura intensa dei nemici, delle uccisioni dei compagni e di quelle battaglie combattute a volte in modo inconsapevole. La cosa più brutta in questi rastrellamenti era la certezza di non poter essere fatti prigionieri. Se andava male, andava male in un modo solo. Si cercava in confuso di prepararsi per quel momento, l'unico che suscitasse vera repulsione, trovarsi ancora vivi in mano a loro. Il racconto delle vicende è un tutt'uno con le descrizioni dei luoghi e dei vari personaggi, con le sequenze dialogiche o con le digressioni filosofiche. Spesso i toni umoristici stemperano e addolciscono le tematiche tipiche della resistenza, restituendoci coi loro chiaroscuri le figure reali di Gigi, Lelio, Enrico, Bene, Nello, Dante, Franco, Renzo, Marietto e del capitano Tony. Tra mille traversie arriveranno a partecipare all'insurrezione di Padova del 1945, che si conclude con l'ingresso delle truppe alleate in città. La loro vicenda assomiglia più ad un'avventura di banditi che a una missione di soldati. Tant'è vero che il primo titolo cui aveva pensato Meneghello era proprio quello de I banditi. In certi momenti ci pareva d'essere il governo ombra del Veneto. In altri momenti ci si sentiva i soliti quattro gatti che andavano in giro in bicicletta a contarsi a vicenda. La scrittura di Meneghello diventa in questo memoriale mezzo di riflessione distaccata su ciò che è stata la Resistenza, ma anche su ciò che ha rappresentato per le nostre genti, e lo fa in modo tutt'altro che astratto, evidenziandone anche le mancanze. Certamente è stata una rivoluzione interiore per i piccoli maestri, e il pregio di questo libro è proprio quello di offrire un punto di vista diverso sulla Resistenza, regalandoci anche una grande varietà di personaggi e situazioni che a volte paiono inverosimili, se non fosse che sono tutte reali e realmente vissute. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi, e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. In prossimità dell'anniversario della liberazione, vale la pena riprendere in mano questo libro per ripercorrere liberamente con Luigi Meneghello i sentieri battuti dai piccoli maestri. E come sempre, buona lettura, buona vita, buona festa della liberazione.
Pedro, Cassio e poi me, quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto. Il ventre era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo compagno su in collina che non riuscivi neanche a respirare. Andavamo via piano e te cammina, perché veloci non potevamo andare. Ma in mano tenevamo la carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci l'unità. Ma Pedro ci ha fermati e stradunato gridò: compagni, mi si geli il cuore, legato tutto a quel filo spinato, guardate là c'è il brutto, è là che muore. Più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato, sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. sepolto là sulla collina, e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina, un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro, sotto la neve andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati giù al comando, ci hanno chiesto la stampa clandestina. Cassio mostrò i cartelli di una mano e Pedro indicò un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina.
Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.